la puntata numero 98 di TN Radio, il podcast di Toro News, che torna dopo l'ultima puntata di martedì scorso. Arrivavamo dalla sconfitta contro la Roma e ci aspettavamo una reazione nelle sfide contro Empoli e Cagliari, e come ogni volta in cui ci aspettiamo una reazione, qualcosa di brutto succede. Ciao Gualtiero La Sala e ciao Federico Bosio.
Ciao Nick, ciao Gualti, ciao a tutti. E c'è stata la reazione?
C'è stata? Ah, bisogna dire, del trio tu sei sicuramente quello più disperato, distrutto, devastato.
No, io sono oggettivo. Io sono...
Che è quello che dicono tutti disperati.
Ma no, non sono disperato, no, gli altri anni, gli ultimi anni eravamo più disperati di così. Io ho fatto un sacco di discussioni negli ultimi giorni, perché mi viene costantemente fatto il paragone con l'anno scorso. E quindi io dico, ah beh, allora, ok. Cioè, abbiamo ancora tipo 6 o 7 punti di margine per essere in positivo rispetto all'anno scorso, quindi tutte le porcate che faremo di qui a fine anno comunque sarà comunque meglio di Giampaolo, meglio del penultimo posto. Cioè, finché non sei all'ultimo posto sarà tutto meglio del penultimo posto, però, no?
È un po' il nostro nuovo... Eravamo a Lumezzane. E mi sembra che la filosofia sia sempre un po' quella.
No, eravamo a Cittadella, non a Lumezzane.
Siamo partiti a Cittadella.
Prima partita di Ventura fu in Coppa Italia con Lumezzane.
Siamo partiti a Cittadella. E poi dipende anche dove arrivi, perché con Ventura siamo arrivati per un certo punto.
Sì, quello è effettivamente vero. Ah, beh, però guardi, è appena cominciata l'avventura con Juric, devi star calmo.
La prima in Serie A di Ventura fu sedicesimo posto, se non sbaglio.
Sono serenissimo.
La prima in Serie A di Ventura fu sedicesimo posto, ma sì, il secondo anno si stava lottando casualmente lì tra le ultime posizioni, e a un certo punto si è ritrovato settimo e manco tu sapevi come.
Questi sono i discorsi che secondo me non è il caso di fare per questo Torino. E mi sembra proprio evidente, e ogni volta Juric tende a rimarcarlo, come... Lui vuole davvero togliere tutta la pressione del mondo a questo gruppo, vuole farlo crescere, spera di ritrovarselo così, se non aumentato, alla fine del prossimo mercato di gennaio, ma soprattutto del prossimo mercato estivo. E questa, secondo me, visti gli storici di questa società, è una cosa tutta da verificare, che tutti i giocatori che sono arrivati in prestito con diritto di riscatto verranno poi effettivamente riscattati. Ma a questo magari ci arriviamo nelle prossime puntate o anche più tardi, se poi vogliamo aprire questa parentesi. Per adesso il Torino se ne sta bello bello, si fa la sua classifica, il suo campionato da metà classifica, e avanti così fino a maggio. Posso capire che non sia entusiasmante, non è entusiasmante perché inizi a contare i punti che stai perdendo per strada e dici, ma se avessimo vinto con la Lazio e non ci fossimo fatti rimontare dall'Empoli, adesso staremmo davanti all'Elas, e inizi a farti tutti sti conti in testa. Però a un certo punto è quel tipo di campionato lì, è un campionato di transizione. Non sono d'accordo con chi dice che almeno prima ci emozionavamo, perché sono ben contento di non emozionarmi. Avanti.
Sono d'accordissimo, perché l'anno scorso e 2 anni fa è stata una sofferenza senza senso, e adesso è giusto, è normale che comunque la squadra, il gruppo stia ripartendo praticamente da zero, con ancora dei giocatori che non devono più stare in questa squadra, perché comunque io torno a sottolineare il fatto che ci siano degli elementi improponibili in questa squadra, che vanno ovviamente ceduti a gennaio o quanto prima, o almeno quest'estate. Io ritengo che sia effettivamente, come dice Nick, un campionato di transizione, ma soprattutto un campionato rampa di lancio. In un attimo ti sei ritrovato a giocare bene, ti sei ritrovato a fare cose che in 2 anni manco per idea avevi fatto. Le cose però arrivano sempre per gradi, e purtroppo è normale, è un po' un purgatorio in questo momento, ma sempre meglio il purgatorio che all'inferno. Scherziamo.
Sì, no, ma ha senso, perfettamente senso. Ma io non... Cioè, è vero che è un campionato di transizione, cioè siamo tutti d'accordo su questa cosa. Finché continuiamo a dire... Comunque è meglio dell'anno scorso, cioè in qualsiasi direzione tu guardi è meglio dell'anno scorso. Sia la rosa, che il gioco proposto, che le aspettative per il futuro, che probabilmente l'allenatore,
Forse i meme sono un po' peggio dell'anno scorso, perché l'anno scorso ci eravamo divertiti
Esatto.
tanto.
Ma io sono assolutamente d'accordo. Il mio punto di vista è che questo sarà un anno di transizione, che finiremo a metà classifica, nono, tredicesimo posto, cambia niente. Però, cioè, questo è il ragionamento generale con cui siamo partiti e stiamo rispettando questa tabella di marcia. Detto ciò, che ok, l'abbiamo fatto nostro ed è il nostro obiettivo, non si parla, non si pensa più su di quello, non, ma anche giustamente al primo anno, però nel presente, se tu fai delle prestazioni molto brutte, ma molto brutte, contro squadre più scarse, si può dire, cioè si può dire ci si poteva aspettare di più. Tu adesso vieni da due partite, a parte che hai perso a Roma senza fare un tiro, che la Roma sta prendendo scoppole da tutti, però archiviamola. Hai fatto in una
Vabbè, da
settimana?
tutti è l'Inter che è
No,
forse in
è
questo momento la
Bologna, è
squadra.
Venezia, il Bodo Glimt, è
Ah,
Venezia,
vabbè,
cioè,
se stiamo
basta
andando. Scusami, no.
tirare. Però va bene, la Roma,
Basta
ok.
tirare mi sembra un po' semplice, diciamo. Come... non è che a
Alla
Juric ha
Roma non
fatto.
la penso
Non gli
così.
ho detto di tirare, ecco perché non
Beh,
abbiamo
non
vinto.
tirano. Ma a parte questo, lascia perdere questo. Tu vieni da una settimana in cui hai affrontato Empoli e Cagliari, hai fatto 2 punti, al di là di quelli che potevi aspettarti. L'Empoli hai stradominato mezz'ora, poi alla prima difficoltà, che non è una difficoltà da niente, ma ti sei sciolto. Arrivederci, buona serata, giocate pure voi. Cagliari è stata veramente una partita inqualificabile. Io non so se voi avete dei commenti precisi sulla partita di Cagliari. Hai giocato forse gli ultimi 5 minuti, ma hai fatto
Fai
proprio
10.
no,
ma
io non sono
niente.
d'accordo. Secondo me, il primo tempo della partita di Cagliari, il Torino ha fatto la partita che doveva fare. C'è una partita tosta contro una squadra che picchiava, che era intensissima, che arrivava su tutte le seconde palle. Non è stata assolutamente una squadra passiva, secondo me. Il vero disastro, e su questo sono d'accordo, sono stati i primi 35 minuti del secondo tempo. C'è una squadra che non arrivava più su nessun pallone vagante. Una squadra scollata, una squadra che ha fatto rimbalzare la palla in area di rigore troppe volte, che in cui Bremer arriva morbido sul tentativo di rovesciato di Joao Pedro e resta lì a guardarlo invece di provare in
Sì,
qualche
ma
modo a intervenire, e un minuto non ti è servito neanche come scosso un minuto prima il miracolo
no,
di
esatto, quel
Milinkovic-Savic che
miracolo
la torta dalla
sarebbe
porta.
al di là
Sì,
della
cioè,
rovesciata, sarebbe arrivato. Erano già
stava
4-5 volte che
arrivando.
la mettevano lì e tu impassibile.
Cioè, nel primo tempo hai dato pan per focaccia, secondo me. Non una prestazione brillante, non tecnicamente geniali, ma loro fisicamente e sul fisico possono metterla un po' in carta al Torino, che comunque è una squadra che quando c'è da legnare sa legnare. Te la sei giocata. L'inizio del secondo tempo, sostanzialmente quasi tutto il secondo tempo, sono d'accordo, è stato un disastro. E poi ti viene da pensare però a tre gigantesche occasioni che hai costruito nel giro di 4 minuti. Praet, Zaza, mettici anche se vuoi la prima di Zaza, quella di controbalzo di destro che era più difficile, e Baselli, e quelle erano 3-4 situazioni che potevano girarti una partita che avevi giocato male. Sono quel tipo di partite che poi in un percorso successivo, magari l'anno prossimo, tu speri di riuscire a portare a casa anche se non sei al
Certo,
meglio, anche se giochi male.
ma io proprio nell'ottica del discorso che faceva Gualti mi concentro di più a quest'anno, in questo momento, sulle prestazioni che sui risultati. Perché se poi ieri all'ultimo minuto, quando è Baselli la mette dentro, è vero che tu vinci 2-1, però secondo me
Resta
non è
la partita.
adeguato giocare una partita del genere a Cagliari. Se la giochi a Roma, vabbè, amen, mi rimane un po' lo scarto, amen. Ma a Cagliari, alla Spezia, non è adeguato, secondo me.
Io però volevo aggiungere semplicemente una cosa molto molto rapida. Siamo dimenticati una cosa, che abbiamo giocato nel primo tempo una partita fisica, io sono d'accordissimo con Nick che era la partita da fare, ma ci stiamo dimenticando il fatto che il Toro sta giocando con gli uomini contati da almeno 3 se non 4 partite. E è stato secondo me assolutamente fisiologico che nel secondo tempo contro il Cagliari ci sia stato un calo, ma si è visto fisicamente, non riuscivano ad arrivare fisicamente con la corsa, non riuscivano, non erano freschi, non erano brillanti, si vedeva. Poi nel momento in cui sono entrati i giocatori diversi, sono entrati i giocatori come Zaza che un po' ha tirato, vabbè, lasciamo perdere. ma è entrato Pratt, e poi soprattutto quando sono entrati Rodriguez e Ansaldi, un po' di freschezza l'hanno data. Quei giocatori che non ci sono stati per tot partite, come appunto Rodriguez e Ansaldi, è normale che a quel punto, anche dato dall'entusiasmo di qualche occasione, tu sia riuscito a renderti pericoloso. Secondo me la partita di Cagliari ovviamente è deludente, perché si doveva vincere assolutamente per dare continuità al percorso, per tornare a vincere in fuori casa. Sono il primo a dirlo, che a me dispiace un sacco, ma se devo essere sincero, a me dispiace molto di più aver perso la partita contro l'Empoli per un episodio molto molto particolare.
Pareggiato
contro l'Empoli per un episodio molto particolare, dopo appunto mezz'ora in cui non hai fatto vedere la palla ad una squadra che ha battuto la Juve, ha battuto la Fiorentina, sta facendo un campionato della Madonna, e tu comunque parti da zero, meno di loro, addirittura da prima rispetto a loro, no? Loro avevano quantomeno una base consolidata dall'anno scorso. Quindi io la partita di Cagliari non riesco neanche ad imputarla come una partita, permettetemi, da schifo, perché non è stata così. È stato un calo ovviamente di 30-40 minuti nel secondo tempo, in cui si sono visti i limiti fisici di questa squadra, ragazzi. Cioè, siamo senza un attaccante, siamo senza due centrocampisti, e Pobega si sta facendo il mazzo tanto così, e il suo sostituto al 45esimo non assomiglia neanche lontanamente a un centrocampista come Pobega. Io posso dire tutto quello che volete, ma questa squadra ha dei limiti, e lo ha semplicemente dimostrato. Fine.
Sì, è vero che forse ci siamo dimenticati un po' dei tre mancini che potrebbero cambiare il volto di questa squadra, che sono Mandragora, che è Rodriguez, che è Ansaldi. E certo, si va a parlare di un'altra squadra, una squadra con molte più qualità. Ieri Rodriguez è entrato, due minuti, una verticalizzazione che ha tagliato tutto il centrocampo del Cagliari. Insomma, è vero che c'è questo discorso qui, e io sono abbastanza d'accordo sul tema del calo fisico. Secondo me si è visto, per esempio, dopo il 45esimo c'è stato proprio uno scalino tra l'uscita di Pobega e l'ingresso di Baselli. Madonna. Non perché Baselli abbia fatto particolarmente male, però Pobega è uno che soprattutto nella prima ora di gioco poi tende sempre un po' a calare. È uno che non tira mai la gamba dietro ad ogni contrasto, va sempre spalla contro spalla, ti dà un sacco di energia, ti copre un sacco di campo. Senza Pobega chiunque ci mette al suo posto.
Cioè,
certo.
La cosa del toro, perché non...
chiaramente. E quindi senza di lui il Torino è andato più in affanno.
Mandragora.
Più simile a Mandragora, forse. Che
però meno fisico.
Molto meno fisico, per carità, certo. Però più simile, diciamo che è lui. Il più simile, ecco.
Sì. Comunque, non so, io non so come sia stata preparata la partita di Cagliari. Ci può stare il calo fisico, però ho visto proprio dei segnali, cioè... Io ero lì che davo di matto, i nostri giocatori in vantaggio a Cagliari, anzi, forse appena arrivato l'1-1, che allontanavano il pallone, prendevano tempo sulle rimesse, giocavano, rallentavano il gioco.
Erano stanchi.
Ma sono gli altri che devono farlo, sono gli altri che sono penultimi, non sei tu. Cioè, tu stai vincendo, ti hanno appena rimontato, ma santo cielo. Fai qualcosa. Poi abbiamo fatto ieri non li ho contati, ma veramente un'infinità di falli. Ma
24
di sciocchi.
Mi sembra di aver visto fine partita.
Ranzato. Ma mi è sembrato che l'abbiamo gestita male. Al di là del calo fisico, che sicuramente c'è stato, anche perché quando poi sono entrati i sostituti, per esempio, io ho letto tantissime critiche da ieri sera a oggi: basta giocare con Zaza e Baselli, Baselli. Però, cioè, è la prima volta forse che Zaza, quando entra, fa qualcosa,
non
cioè,
fa danni.
Ma fa danni per quel colpo di testa?
Non fa danni.
Ah, scusami, perché rispetto a Sanabria, è vero che ha messo lo zampino sul gol del vantaggio, che poi è un autogol, ma si vede che Sanabria o è stanco. Comunque, cioè, Zaza ha attaccato molto meglio la profondità, ha portato sulla palla, ha fatto due volte prima del 80 qualcosesimo, le due volte che abbiamo superato la metà campo c'è sempre stato Zaza in mezzo. il contropiede l'ha fatto lui.
80 è un po'.
E 80 è un po'.
Sì, cioè, Sanabria non sembra, non sembra essere nella stessa forma in cui era quando ha raccolto per la prima volta in questa stagione il testimone di Belotti. Sembra
poi
un po' più appannato.
Dire, cioè, Zaza, se lo vogliamo dare via a gennaio, diamolo, se prendiamo un altro, perché il suo tempo, secondo me, l'ha fatto qui. Però forse ieri è proprio l'unica volta che le critiche, cioè quelli che sono entrati, hanno cambiato il volto della partita di una squadra che stava subendo parecchio.
Sì, soprattutto quelli che sono entrati nel finale. E certo, quando è entrato Ansaldi ha fatto, ah, abbiamo anche Ansaldi, qualcuno
di nuovo Ansaldi,
solo che ovviamente sono tutti giocatori a cui Ansaldi, Rodriguez, per una questione di storico ma anche anagrafico, non sono giocatori ovviamente su cui puoi appoggiare questa squadra. È certo che se però Pobega potesse potesse riposare ogni tanto sarebbe anche bene. Voi mettete nella stessa categoria la rimonta subita contro il Cagliari e quella subita contro l'Empoli?
Per carità di Dio, neanche lontanamente. Cioè, io non, la partita di Empoli, tra l'altro, l'ho vissuta anche dallo stadio. E quando tu subisci un'espulsione al 30° del primo tempo, è una questione naturale. Soltanto il Toro in 11 contro 10 l'anno scorso, anzi anche in 11 contro 9 l'anno scorso, non è riuscito a fare gol. Ma di norma e vai ovviamente in difficoltà.
Che bella cosa che hai tirato fuori, grazie.
Sì, esatto, per farci anche capire come erano, che noi non riusciamo a vincere e abbiamo addirittura rischiato di perdere in 11 noi e in 9 gli altri. Quest'anno noi in 10 siamo riusciti a pareggiare.
È incredibile, quando sei tu ti sembra impossibile.
Ti sembra, comunque è meglio, vedi? È meglio di quando non vincevamo 11 contro 9.
È per forza, cioè, comunque non puoi dimenticarti di quello
basi,
scempio.
Tipo, è meglio di quando c'era Lerda, vero.
Ho capito, vero. Ma stai scherzando, ma no, non è, Lerda era 10 anni fa, l'anno scorso, quante bestemmie ho tirato, soltanto nostro signore lo sa. Comunque, il concetto fondamentale è, abbiamo raggiunto un grande obiettivo, secondo me, che è esprimere un gioco della Madonna. In casa siamo devastanti contro chiunque, ok? Abbiamo messo sotto qualsiasi squadra ci sia parata davanti, e questo per me è già un grandissimo obiettivo raggiunto.
Madonna, che siamo l'Olanda del 70.
Gioco della Madonna.
Io, in un quarto d'ora hai messo sotto la rivelazione del campionato, li hai fatti sembrare dei pulcini appena arrivati in Serie A. Ma di cosa
infatti,
stiamo parlando?
Poi un punto a testa, ma poi un gioco della Madonna contro tutte, calma, un gioco della Madonna
scusami,
contro tutte.
Hai visto la partita contro il Genoa? Hai visto la partita contro l'Udinese? Hai visto
contro
la
il Genoa ha messo il naso fuori due volte, hai preso due gol che ho ancora le mani nei capelli adesso.
Quello è riconducibile. È riconducibile all'episodio singolo. No, no, ti spacco la faccia.
No, ragazzi, allora no, fermi però, calma. No, calma.
Io
per favore.
Vorrei rispondere alla domanda di Nikhil, perché sta parlando solo Gualtiero, sul confronto tra i due pareggi.
Vorrei alzare un dito.
Se è possibile.
Fate come volete, tanto.
Voglio vedere.
Io volevo dire che il pareggio, ovviamente non sono sullo stesso piano, perché a differenza di quello che hai fatto ieri, nel primo tempo, la prima mezz'ora di Empoli è stata forse la miglior prestazione come serie incanalata della stagione, cioè veramente annichilito la squadra avversaria, al di là dei due gol in un quarto d'ora, stavi giocando solo tu. Però la partita di Empoli, che adesso dopo quasi una settimana posso commentare senza dare cazzotti alle cose,
vediamo, ci risentiamo tra 10 minuti.
E cosa ci ha detto la partita di Empoli? Ci ha confermato ancora una volta che questa squadra è molto 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 fragile, perché non appena c'è un episodio che ti gira contro, ed è indubbio che rimanere in 10 contro 11 al 30° è molto invalidante, crolla subito. Cioè, una squadra matura nei limiti del possibile, quando rimane in 10, se è rimasto in 10, perfetto, si fa molto complicata. Sei comunque in vantaggio 2-0. Questo non vuol dire che non possa finire anche 2-5, ma l'unica che non devi fare per evitare di andare completamente nel pallone è permettere agli altri anche di riaprire la partita 40 secondi dopo. Invece, 40 secondi dopo l'espulsione di Singo, hai preso un gol d'Apollo incredibile con il giocatore dell'Empoli che è saltato in mezzo a tre dei nostri a fare le belle statuine. Poi, magari, ripeto, ti saresti preso 5 gol nel secondo tempo. Però, a livello mentale, si è visto che al Rato Rosso sei crollato. Cioè, spazzala via, buttala via, reggi 5-10 minuti e poi vieni gli spogliatoi sul 2-0 e ti riorganizzi.
Penso che loro volessero fare quello, è vero, sono d'accordo che la partita è girata più forse che sull'espulsione sul gol del 2-1, perché il gol del 2-1 ha dato tutta una partita di tempo all'Empoli per rimettersi in discussione. Se tu fossi riuscito a reggere 5 minuti, loro avessero dovuto iniziare ad attaccare una difesa schierata, e lì secondo me avrebbero potuto trovare più difficoltà e pensare che i due gol da scalare fossero troppi. È vero che c'è stato anche qualcosa di strano nella gestione delle sostituzioni, perché sembrava che fosse pronta una sostituzione, no? Proprio prima del calcio d'angolo, poi non ho capito se il Torino è stato lento, se Juric ha deciso di aspettare, c'è stato poi il calcio d'angolo in cui Zima si è fatto anticipare per il 2-1.
Credo che abbia deciso lui, non lo so. La voleva fare la sostituzione, credo che sia stata proprio una scelta tecnica, diciamo.
Volevano aspettare, evitare i soliti cambi di marcatura sul calcio d'angolo difensivo. È vero che il Torino è rimasto in 10 un'ora, è vero che secondo me però comunque si poteva provare a fare qualcosa di più. Io non dico controllare la partita, abbiamo detto fino ad adesso il Torino non ha probabilmente i giocatori per controllare tecnicamente la partita, per consolidare il possesso, per far correre l'avversario, sono tutte caratteristiche che il Granata non hanno, secondo me, nella rosa. Però qualcosa più di lanci lunghi che non venivano neanche contestati e che finivano direttamente tra i piedi del difensore degli Empoli che potevano pressare andava fatto, perché quando si è in vantaggio sei sotto di un uomo
se molli ti recuperano.
Ma non è neanche una questione, secondo me non è che il Torino ha mollato, il Torino ha deciso, ok, ci barrichiamo e difendiamo questo gol fino alla morte, senza riuscirci. E il punto è che è difficile, soprattutto il Torino non è una squadra abilissima a difendere l'area di rigore, dovrebbe esserlo, però un buongiorno in questi 5 giorni è sembrato abbastanza sbadato, per dire la cosa migliore. Anzi, fai questa settimana, perché c'è stata anche la sfida contro la Roma. Zima, dopo le prime buone prestazioni in autunno, inizio autunno, ha fatto vedere perché ancora ha bisogno di crescere tanto. Bremer da solo non è sufficiente, ieri ha fatto una bella contraerea, c'è stato un certo punto in cui aveva preso tutti i cross in mezzo all'area, però di nuovo da solo non è sufficiente. Il Torino è una squadra che è molto brava a difendere in avanti e ha costruito su questa cosa comunque numericamente una delle migliori difese della Serie A. Però quando si tratta di difendere, proteggere l'area di rigore, non è ancora a quel livello, non so neanche quanto l'alleni, quanto a Juric interessi. Una volta che sei 10 contro 11, il tuo bel sistema di marcatura uomo a tutto campo salta, a quel punto ti devi difendere in area di rigore, però non lo sai fare adeguatamente, e l'Empoli ti ha segnato anche lì, ma ti poteva segnare in altri momenti. E un po' quello è dispiaciuto, che non ci fosse un'altra strategia che è parcheggiare il bus, perché il Torino parcheggiare il bus non lo sa fare.
Beh, se posso anche citare il nostro carissimo e bravissimo allenatore Ivan Juric, ha detto più di una volta nelle conferenze, nelle interviste post partita, che questa squadra comunque è composta da giocatori che sono del 2000 99 98 96 97. Sono comunque ragazzi tutti quanti molto giovani, e secondo me gli errori che sono successi anche soltanto contro l'Empoli e contro il Cagliari, secondo me sono anche molto imputabili al fatto che questa squadra non ha ancora neanche l'esperienza per riuscire a gestire determinate situazioni. Che stia crescendo è evidente, ma che appunto la situazione che dicevi tu, Fede, del calcio d'angolo, quel calcio d'angolo lì, una squadra come si suol dire con esperienza tosta, quel gol lì non lo prende neanche per idea, quella palla la fa cantare al terzo anello e chi si è visto, ma è giustissimo. Io però certo do tra virgolette la colpa di questo al tempo che deve per forza trascorrere, perché uno Zima che è classe 2000 io non è che adesso voglia dire che l'età sia per forza una discriminante, però comunque è abbastanza normale che un giocatore del 2000 non, magari non legga bene quella situazione dopo neanche 3 mesi, 4 mesi che è in Italia. Quindi.
Però è vero che non sono tanto d'accordo, perché il Torino ha tanti giocatori che sono nel pieno della propria maturità calcistica. Bremer ci è arrivato adesso, però è un 97, ha 24 anni. C'è Lukic che è un 96, c'è ovviamente Belotti quando c'è stato, Sanabria, Praet, Vojvoda è un 95, insomma,
Aina, cioè la difesa, sì, cioè, è composta da Buongiorno che è 99,
sì, ma sul calcio d'angolo non c'è solo la difesa per
no, beh, certo,
per esempio, però, lì, eh.
Sì, diciamo, sì. In quel caso è Zima che è stato magari un po' lento nel... Poi il calcio, però, d'angolo è sempre un po' una
monetina.
In generale,
monetina. Comunque, non ho capito, sono d'accordo, mi ricollego un attimo al discorso di Nick di prima, perché non capisco, ma non è la prima partita, anche in quella in cui abbiamo vinto, non capisco molto spesso i cambi di Juric, perché secondo me non sono proprio il suo forte. Cioè, con l'Empoli sei stato sul 2-1 fino a... quando è che ha fatto il 2-2?
Allora, 10 minuti
a 20 minuti alla fine. Allora, finché sei stato sul 2-1... hai tenuto dentro l'assetto che avevi, quindi comunque una squadra, è vero che hai tolto Piazza, che tra l'altro stava facendo un partitone, però comunque non ti sei attrezzato.
Però quello, scusami, rimaniamo su Piazza, poi andiamo avanti, quello secondo me è un cambio corretto.
No, sì, quello è giusto.
Purtroppo, perché era Piazza quel giorno lì era pronto a sfondare la maratona, sì, a suon di tiri, però, e di esultanze, però...
Tenere il Pratt e non lui, perché Pratt ha più nelle sue corde anche,
e poi lui è rientrava dall'infortunio, insomma, non è
no quello, ok, però al di là di quello, che è stato un cambio sensato, fino al 72esimo tu sei stato con l'assetto iniziale, quindi idealmente eri una squadra pronta a recuperare la palla e ripartire. C'era Sanabria, c'era Pratt, c'erano gli esterni. Appena hai preso il 2-2, ha messo Zaza per recuperare più palloni, contenere, ha tolto, non mi ricordo chi, forse ha tolto Prata e ha messo Rincon. Quindi stai difendendo il 2-2.
Sì, beh, in quel momento era chiaramente, stava difendendo, allora, il 2-2.
Cioè, o difendi l'1-0, cioè scusa, o difendi il 2-1, e quando ti segnano, casomai, butti dentro Brecalo per gli ultimi 20 minuti, che almeno fai il contropiede. Perché mi è sembrato proprio l'opposto di una cosa sensata. Hai preso il 2-2, boh, mettiamo Rincon. Ma cosa ti serve Rincon al posto di Pratt? A fare legna lì davanti, a non prendere il terzo.
Sì. Allora potevi ma anche nelle dichiarazioni, post partita, lui comunque ha detto che su quella partita non ha niente da rimproverare i suoi, che hanno fatto tutto quello che dovevano, quindi è evidente che lui non considera un problema non aver cercato il terzo gol e aver difeso a tutti i costi la propria porta verso il terzo.
Sì, sono d'accordo. E purtroppo comunque i cambi non sono
già. I cambi non sono e poi si è bloccato in una posizione bellissima, tra l'altro. Spero che
Mi spiace per chi ascolterà semplicemente. Prima o poi tornerà, è già successa, sì, anche l'ultima puntata. E quindi c'è da condannarsi un po' a questo campionato forse noioso, però che ci regala anche alcuni bei momenti. Torino che adesso andrà ad affrontare eccolo tornato, scusami, i cambi non sono
sono troppo il forte di Juric, scusatemi, ma il mio wifi adesso lo spacco. Comunque...
se così risolvi sicuramente tutti i problemi, sì.
Non sono magari la parte, il pezzo forte di Juric, ma non sono neanche troppo d'accordo, perché quando nella partita contro il Sassuolo che abbiamo vinto, quando sostanzialmente ha messo Piazza
e vabbè, allora
sono i poteri forti, mi sembra evidente,
sì, 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 sì.
Da, guarda, c'è Juric da qualche parte
esatto.
attacca e stacca il filo del.
Stacca la presa Gualti. Vabbè, è
Esatto.
stato un piacere condividere questa opinione con te, Gualti. Comunque, il Torino la prossima affronterà il Bologna, stavi dicendomi.
Niente, e niente, Gualtiero.
Vabbè.
Juric ti sta sabotando,
È
quindi
chiaro che
andiamo. Ma io sto
questa
dicendo
non
una, io gli sto dicendo una cosa in favore di Juric, che quando ha avuto i
la
giocatori
devi
buoni da
dire.
mettere nel secondo
È chiaro
tempo,
che tu non la debba dire.
quando poteva mettere il Piazza, il Prat nel secondo tempo, l'ha messo. Abbiamo anche vinto, per esempio, contro il Sassuolo. Ma contro l'Empoli, adesso dico velocemente perché sennò adesso salto di nuovo, contro l'Empoli devi mettere Rincon perché non hai nessun altro
Sì,
centrocampista.
ma io ho detto che non ho capito la tempistica. Se vuoi mettere Rincon per difendere il risultato, difendi la vittoria, non difendi il pareggio appena arrivato. Comunque
Sì, vabbè, ma
eravamo.
certo che devi difendere il pareggio. Cosa fai? Poi li metti Linetti? Cioè, levi Prat e metti Linetti, che Prat già non ce la faceva più, metti Linetti?
Incredibile,
Che
Linetti è scomparso. Cioè, Linetti
ma è
trequartista o niente?
no, contro il Cagliari era
Infortunato.
infortunato,
Ah, era
però contro l'Empoli
infortunato,
no.
scusa.
Contro l'Empoli no, era in
Contro l'Empoli
panchina.
no, era in panchina. Ma cosa fai? Metti Linetti e perdi completamente tutta la qualità. Allora fai che levare Prat, che non ce la fa più, lo tieni anche per la partita successiva e metti uno lì in mezzo che faccia lo spartiacque, che non ti faccia passare il pallone, che comunque, vabbè, è sempre
Lo
relativo, è sempre
spartiacque
relativo.
si dice oggi, ho capito. Rincon fa lo spartiacque. No, dai, con Nick stavamo cercando di introdurre la prossima partita, che si va da un ex a un ex qua.
Da un ex a un ex, eh sì, è vero, Maria Santissima.
Perché il Torino
Può
ospiterà il
andare in due
Bologna.
modi, può andare in due modi.
Il Bologna ha dei miracoli.
0-4 o 0-5. Ecco i due
No,
modi.
no, può andare in due modi. O vinciamo 4-0 o perdiamo 7-0. Non ci sono altri modi in cui puoi andare.
Beh, dopo Atalanta e Milan, devo dire che un altro 0-7 interno per
No,
mano del Bologna
col
sarebbe.
Bologna no. Col Bologna
Lì
ti prego,
posso
col Bologna
tranquillamente
no.
dire che cambio squadra.
Sì, no, cambio squadra non lo so, però smettiamo, cioè chiudiamo il podcast, non c'è.
Beh,
No,
chiudiamo la
tranquillamente.
puntata 99, a un passo dalla
Sì,
gloria.
no, no, col Bologna no.
99.
Dai. Comunque, Bologna che a differenza nostra è lanciato verso
Ma che
lidi
il Bologna, a
sognanti.
differenza nostra, ha una cosa che noi in questo periodo non abbiamo avuto, è che effettivamente guarda la partita contro la Roma, dove si sono messi, cos'è, hanno avuto un po'
Dove intendi dove hanno
di
tirato?
fortuna.
Dove ha tirato?
Vabbè,
Ah,
Fede Madonna, cioè,
ok.
quegli altri
No, no.
gli hanno sparato addosso e ne sono usciti indenni. Che cacchio ci dovevano fare questi della Roma? Che fosse una partita
No,
contro l'Inter, le hanno prese a bizzeffe, ma contro il Bologna, se hai visto
col
la
Bologna ci
partita,
hanno
hanno.
provato. Ho capito, fa
Madonna!
parte del gioco.
E infatti, fa
Fa
parte del
parte del
gioco, ma prima o
gioco.
poi la ruota gira. È
Però,
esattamente come noi
a
con
differenza.
Mihajlovic. La
A
ruota poi
differenza
ha
delle ultime
girato.
annate, sì, ha girato tantissimo con Mihajlovic.
All'inizio eravamo in zona Europa, Belotti segnava
Ah,
da
poi è
bestia,
girato al
e poi alla
contrario.
fine siamo finiti ottavi o noni, non mi ricordo neanche più, perché a un certo punto non puoi basare la tua stagione sul fondo
No,
schiena,
però a
insomma.
differenza delle ultime stagioni, cioè delle altre stagioni di Mihajlovic al Bologna, quest'anno sembra che abbiano alzato, non so. L'obiettivo, il livello, la squadra è sempre quella, hanno preso Arnautovic. Però,
Grande giocatore.
però,
Sì,
insomma, sono
sentendo
lì.
un po' di campane bolognesi, mi sembrano comunque non molto contenti loro. Cioè, sembra che sì, sta andando tutto bene, però un equilibrio un po' fragile. E secondo me il Torino, almeno a livello potenziale, è un bel matchup per il Torino, perché le squadre di Mihajlovic sono notoriamente poco organizzate. E se il Torino riesce ad andare forte, ha la fisicità per fare 90 minuti uomo su uomo, può
Gli fa
metterli in
4 in primo
grossa
tempo.
difficoltà.
Sì.
Ma
Però come esattamente come con l'Empoli.
gioca,
No, il Bologna. Io non voglio
no,
spezzare. No.
giocare
Non voglio
gioca.
fare il
No, no, no,
tifoso.
no.
No, perché ci sono stati dei periodi al Toro che il Toro di Mihajlovic non giocava. Cioè, era infarcito di attaccanti trequartisti, però poi a livello di ciccia, di pratica, non è che facesse chissà che gioco. O comunque i reparti non erano così legati. Invece il Bologna,
Certo.
per quello che ho visto io, mi sembra che abbia comunque un buon gioco, cioè quando deve pressare, pressa, la tiene la palla.
Sì,
Poi
però
è
è una
vero che
squadra con troppi
sì.
limiti, Fede.
Ma a me fa cagare Bologna, però vedi.
No. Se cercare anche una via di mezzo.
No,
gioca, gioca il Bologna, occhio al Bologna, mi fa schifo il Bologna. Fa vomitare. No, Fede, non si dicono queste cose.
Sì, l'Empoli mi fa vomitare, ma evidentemente gioca, continua a fare punti, no, e più in
bisogna
alto.
Dire in quella mezz'ora io mi sono guardato e detto "Ma l'Empoli come fa ad avere tutti i punti che ha?" Non aveva, è una squadra che non aveva nessun'arma per mettere in difficoltà il Torino.
Con la, è vero che ha battuto la Fiorentina, ma come l'ha battuta? Ha subito per 89 minuti, poi ha fatto due lanci lunghi bucati dalla difesa, due gol, allora siamo capaci anche noi. Anzi, non siamo capaci, però potremmo essere capaci.
Il Torino finalmente riposa per, diciamo, una settimana circa, e poi nuovo tour de force. Sono 1, 2, 3, 4 partite in una settimana e mezza sostanzialmente, perché c'è il campionato, poi la Coppa Italia con la Sampdoria e poi Verona-Inter. Il Verona ormai lanciatissimo, migliore, tipo una squadra che ha già fatto, mancano tipo 14 gol per eguagliare l'ultima partita con Juric, l'ultima stagione con Juric, scusatemi, in termini di produzione offensiva sta facendo i miracoli. Simeone e Mosè sta per incidere le tavole, manca soltanto quello, e poi l'Inter, ma lì poi si spera prima di sono molto contento, mi piace molto che il campionato, il girone di andata finisca nel 2021 e quello di ritorno inizi nel 2022. La trovo una cosa, una simmetria molto apprezzata, però questa è una cosa mia.
Gli altri anni ti turbava
Questa roba che poi devi fare una giornata del girone di andata nel 2022, mi ronzava in testa tutta la stagione. Invece niente, sono molto soddisfatto. Bene, pensieri, dubbi, domande, soldi?
Aggiungere che stavo guardando i risultati del Bologna, e comunque il Bologna è una squadra talmente incostante che vince con l'Hellas Verona dei miracoli 1-0, perde con l'Inter 6-1 nella partita esattamente successiva, poi certo, due giorni successive perde 4-2 contro il Empoli, che noi abbiamo messo sotto per mezz'ora prima che ci buttassero fuori Singo, e comunque non ero d'accordo con l'espulsione.
Scusami.
Non ero molto d'accordo.
Ma non fatemi essere sempre... Però io non voglio fare sempre quello pro-arbitri, però mi ci tirate. Allora, come fa quello non essere rosso?
Secondo me quello lì può essere rosso, è abbastanza stringente come chiamata al VAR, però la vera cosa che mi ha indispettito, che non mi è stata data mai possibilità di rivedere, e che secondo me Di Francesco partiva in fuorigioco. E anche no, l'arbitro penso ha detto stiamo controllando il fuorigioco. E poi non si è più saputo niente, quindi chi lo sa. Non si sa.
Penso
mai.
Si sia vista quella cosa a un certo punto. Io ho questa sensazione che avessero controllato e non fosse fuorigioco. Comunque.
Comunque, per me, cioè, non era una chiara, evidente occasione da rete. Ecco.
Zima era dietro. Di Francesco l'ha lanciato verso la porta.
Sì, ok, va bene, però vabbè.
Cioè più che era quasi al limite dell'area, era molto vicino alla porta, secondo me. Fosse stato 10, 15, 20 metri più indietro poteva anche darti ragione, ma era abbastanza vicino alla porta.
Non lo so, per me non lo era così vivido, ma comunque vabbè, ormai è andata, pazienza. Comunque io
se non ci davano quel rosso a parti invertite, Federico Bosi adesso era incatenato alla tenda che vedi dietro.
A noi non vanno neanche al VAR a parti invertite.
Ascolta Gualtiero, che è saggio.
È vero.
Va bene. Ma io non ci credo, continuo a non crederci.
Io torno indietro di una partita sola e ti dico soltanto Ibañez, che praticamente ha ucciso lo stesso Singo e ha preso un semplicissimo giallo. Perché lì non è andato a rivederla e non ha cacciato fuori Ibañez?
Non c'è. Sono situazioni differenti, arbitri differenti, VAR differenti, no, VAR lo stesso, però, cioè, non...
Parola, VAR lo stesso!
Porca miseria!
Questa cosa perché non gioca a tuo favore.
E quindi Mazzoleni ce l'ha col Torino. Ma se voi mi dimostrate che Mazzoleni ce l'ha col Torino...
Allora, quando smetterà di fare l'arbitro, lo intervisteremo a TN Radio, certo, e dirà sì, mi stava sulle balle il Torino.
Vabbè, allora a quel punto intervista Orsato, che abbiamo una media tipo 40 partite giocate, 4 vittorie. Avremmo mica avuto sempre squadre delle balle quando ci arbitrava Orsato. Ma abbiamo tipo 4 vittorie, 10 cartellini rossi.
Me lo dovete dimostrare che Orsato ce l'ha col Torino, perché fatto che abbia espulso i giocatori del Torino non vuol dire niente. Non vedo perché dovrebbe avercela col Torino poi. Cioè, per quale motivo? Soprattutto è il movente che non mi dovete
non
spiegare.
Lo so, tu la mattina ogni tanto non ti svegli dicendo: ma a me questa squadra sta proprio sulle palle.
Non se faccio l'arbitro in Serie A.
E invece no, l'arbitro in Serie A è esattamente un uomo come tutti noi, perché siamo tutti uguali, siamo tutti paritetici. Anche l'arbitro si sveglia dicendo: a me questa squadra sta sulle balle. E effettivamente, ma scusami, non si spiegano certe cose. Davvero, a distanza di due partite, una in fila all'altro, e tra l'altro con Singo protagonista che ancora un po' in una partita muore e viene soltanto ammonito Ibañez, nell'altra lo sfiora, quell'altro cade e sei un pochino vicino alla rosso. Vai via.
Giallo e poi lo richiama. Occhio,
poi lo bravo. Poi lo richiamano.
Comunque no, che il metro di giudizio non sia mai stato e non sia tuttora.
Ma non lo sarà mai. Non lo sa, non può essere fisiologico.
È stato evidente anche in questa partita, tra l'altro. Proprio
questa partita, ad esempio, almeno un gialletto per Joao Pedro ci stava.
No. In questa giornata, volevo dire, però, proprio nella partita Cagliari-Torino, perché a un certo punto Joao Pedro ha inveito qualsiasi cosa insultando il direttore di gara, perché per un fallo che non gli era stato segnalato, qualcosa del genere, e lui non ha fatto niente, neanche ammonito, mentre neanche 24 ore prima, nella partita Sampdoria-Lazio, Milinkovic, che tra l'altro nell'occasione aveva ragione, ha insultato l'arbitro rosso. Allora, qual è il metro di giudizio?
L'uniformità arbitrale è una chimera, è ovvio che a tutti piacerebbe esistesse, è impossibile da raggiungere. Comunque, stavano dicendo qualcosa prima di chiudere. Stavamo chiudendo la puntata, non so se ve lo ricordate.
Stavamo parlando del Tour de Force.
Esatto.
Che però il Toro ci arriva recuperando dei giocatori, perché oggi il Torino ha recuperato Mandragora finalmente. È tornato Arsaldi, è tornato Rodriguez, e c'è sicuramente ancora qualcuno fuori, a parte Belotti.
Edera.
Sì,
non so se... Se ci pensate ogni tanto. Secondo me Orsato invece si alza al mattino e pensa a Edera. Dice: chissà come starà quel ragazzo.
Cioè, i nostri auguri di una buona guarigione a Simone Edera, che ci starà sicuramente ascoltando.
Certo, è lì che frega.
No, dai, chi è infortunato a parte Belotti?
Sono praticamente quasi finito.
Se li metti, guarisce dalla gastroenterite.
No, per carità di Dio, Verdi.
No, lascialo infortunato.
No, molto sbagliato, molto brutto.
Voglio che stia male. L'8 gennaio.
Io non voglio.
Non puoi vendere un orotto a gennaio, deve stare in piedi.
Ciao, Gualtiero La Sala. Ciao. Che fatica. Ciao, Federico Bosio.
Ciao a tutti.
Ma è possibile che quando vinciamo facciamo delle puntate sgualfe, piatte, e quando dovremmo essere depressi siete tutti così euforici, tutti così carichi?
Ma perché noi ci scarichiamo subito dopo la partita. Io ieri sera avevo un nervosismo, cioè avevo proprio la bile, capito? Io non ci potevo credere che avevo perso 2 ore in quel modo lì.
Dovremmo tornare a fare il post partita con Federico Bosio, che infatti si è sempre tirato dietro. Perché
non posso fare il post partita, non ce la faccio.
Ci sentiamo alla puntata numero 99. Attenzione. Siamo quasi lì. Alla prossima.
Ciao.
Ciao.
Ciao a tutti.